parliamo di cluster computing, parliamo di, facciamo uno scenario.
Sì, si sente meglio. Facciamo uno scenario di quello che è l'ambiente in cui viviamo per capire cos'è che ha portato al cluster computing. Ok, vedremo quali sono, chiaramente, visto che i sistemi digitali sono dovunque ormai, vediamo un po' che significa software e hardware, che spesso il nocciolo della questione è in questi termini, e ci soffermeremo sul discorso della sicurezza da due punti di vista, come protezione del sistema e come protezione delle informazioni, dei contenuti. Vedremo anche quali sono i problemi o i vincoli che pone sia la legge sia la tecnologia attualmente sulle protezioni, e vediamo anche qual è lo stato attuale appunto della tecnologia, introducendo il cluster computing come la soluzione al problema della sicurezza. Poi vedremo quali sono le estensioni del cluster computing e i possibili scenari che possono scaturire da questo. Innanzitutto, i dispositivi digitali sono ovunque, questo è ormai un dato di fatto, da cominciare dai PC, cellulari, macchine fotografiche, videocamere, TV, eccetera. Cosa significa hardware, cosa significa software? Spesso per i non addetti ai lavori questo è già un problema, perché l'hardware è la parte fisica della macchina, il software è qualcosa che permette di fare funzionare l'hardware, che gli dice come comportarsi in determinate situazioni, sono i programmi. Quindi l'hardware per funzionare ha bisogno del software. E qual è la percezione del software che ha l'utente? L'utente, per esempio, sul telefonino vede venire scritto la frase «una chiamata senza risposta», per esempio. Quello è l'effetto del software percepito dall'utente. Per esempio, nella regolazione di un canale televisivo, nella regolazione del TV, della televisione, c'è un software che permette di interagire all'utente con il sistema. Un software, per esempio, che permette di scrivere un testo con un word processor. Questo è, diciamo, l'effetto che l'utente ha, percepisce del software. Ma il software fa soltanto quello che l'utente percepisce? Cioè, chi mi dice che, per esempio, il programma di videoscrittura mi fa soltanto vedere le lettere che io digito sulla tastiera, me le fa vedere sullo schermo e magari mi salva il documento sul mio disco rigido? Fa soltanto questo, siamo sicuri? Questa è una domanda chiaramente da 100 milioni di dollari, perché è piuttosto complesso capire se effettivamente il software fa questo, perché necessariamente bisogna introdurre il discorso della differenza tra il codice sorgente e il codice eseguibile. Un software si compone generalmente di una parte che è quella scritta dal programmatore, che è il codice sorgente, che è in un linguaggio di programmazione che è molto simile a un linguaggio diciamo naturale, quindi molto comprensibile almeno dai programmatori. Il codice eseguibile invece è il risultato di un'operazione su questo codice sorgente, che è scritto dal programmatore, che lo rende interpretabile dal sistema operativo, dalla macchina. Quindi la CPU, il processore del computer, ha bisogno che il software venga fornito in un particolare linguaggio, in un particolare sistema, codice macchina o codice eseguibile, per poter essere eseguito. E ha necessità soltanto di quello, quindi per lanciare in esecuzione un software non si ha bisogno del codice sorgente. È per questo che spesso il software viene fornito sotto forma soltanto di codice eseguibile. Il problema è che il codice eseguibile non è comprensibile dagli esseri umani. Quindi non si può, senza aver l'ausilio del codice sorgente, sapere se un certo software fa soltanto quello che noi percepiamo. Un esempio semplicissimo mi vado leggermente nel tecnico, ma sorvolerò. Di un esempio semplicissimo di un programma elementare, che è uno dei primi programmi che si imparano a scrivere quando si impara un linguaggio di programmazione, il cosiddetto Hello World, che serve per scrivere una scritta sullo schermo, generalmente in questo caso salve mondo. Dopo che io ho scritto il mio codice sorgente, per esempio in un linguaggio di programmazione, in questo caso è il C, salvo, effettuo un'operazione che si chiama compilazione e viene fuori il mio codice eseguibile, che se vedete non ha niente a che vedere con il codice sorgente, cioè per gli occhi di un essere umano non ha significato. Dopodiché lo lancio in esecuzione, la macchina esegue questo, perché la macchina capisce questo, non capisce quest'altro, non capisce il sorgente, mandando l'esecuzione, lanciando il comando, mi viene scritto sullo schermo effettivamente salve mondo. Qui di seguito ho fatto un'operazione per vedere che cosa c'è nell'elenco sul mio disco, insomma. Io potrei modificare il file precedente, il file Hello World, quello che scriveva salve mondo sullo schermo, introducendo queste righe in più, quelle segnate un po' più in scuro. Ricompilo il mio sorgente, ottenendo un file eseguibile che non comprendo, lo do in pasto alla mia macchina, la mia macchina mi scrive sempre, quando io lancio in esecuzione l'eseguibile, mi scrive sempre sullo schermo salve mondo, però se vado a vedere cosa è successo sul mio disco, troverò che c'è un file in più, che è quello creato da queste righe che io ci ho messo in più, e semplicemente vanno a creare un file con scritto all'interno file creato da Hello World. Infatti se vado a visualizzare il contenuto è proprio quello di questo file. Questo è una cosa banale che ho fatto, ho praticamente scritto un file sul file system. L'utente poteva non rendersene conto subito, perché se non andava a vedere cosa era successo sul file system, per lui il software aveva percepito che il software avesse fatto soltanto comparire sullo schermo la scritta salve mondo, come quello precedente. Quindi ora questo è un caso molto semplice, ma se l'utente non ha a disposizione il codice sorgente, non può verificare che cosa fa effettivamente il software. Qui, anziché averci infilato la creazione di un file, potevo inserirci la cancellazione di tutti i file sul disco, con la semplice conseguenza che quando avessi lanciato in esecuzione il mio salve mondo, oltre ad aver scritto sullo schermo salve mondo, avrei cancellato il mio disco. Quindi questo introduce il problema di sicurezza. Quando lanciamo in esecuzione un software, gli diamo un certo grado di fiducia. La sicurezza si divide essenzialmente in due filoni principali, che uno riguarda la protezione dagli attacchi, quindi esterni in questo caso, e l'altro la protezione delle informazioni. La protezione degli attacchi è un meccanismo di sicurezza che un amministratore di un sistema generalmente dovrebbe essere in grado di mettere in atto delle protezioni, appunto, mentre la protezione delle informazioni si pensa alla protezione dello scambio di informazioni, quindi non si vuole che altri leggano informazioni e quindi si entra nel campo della crittografia, mentre la protezione delle informazioni come contenuti, ci sono anche tutta una serie di leggi che impongono certi diritti per chi ha creato certi contenuti e vincolano gli altri a utilizzare questi contenuti secondo certe licenze che vengono date. Vedremo poi in seguito. Allora, da un punto di vista della protezione degli attacchi esterni, abbiamo detto che l'amministratore, nel caso che ci siano degli utenti, concede l'accesso a parti del sistema ai vari utenti e nel caso che il sistema sia collegato alla rete, a una rete dove dalla quale potrebbero arrivare attacchi di vario tipo, ora io ne ho scritto un paio qua, l'amministratore ha delle politiche di controllo, per esempio dei firewall, che possono bloccare gli attacchi. Ora, questo è per semplificare, chiaramente non sta tutto qua il discorso, però per rendersi conto che il sistema è sotto il controllo dell'amministratore, cioè l'amministratore del sistema, nel caso di un sistema banale, per esempio un PC, il mio PC, io sarò l'amministratore del mio sistema e quindi è compito mio proteggermi da attacchi di questo tipo. E il mio sistema dovrebbe essere sotto il mio controllo. Nel caso invece di protezione delle informazioni, abbiamo detto, entriamo nel campo della crittografia, che ha vari aspetti, però quello che ci interessa di più, per quello scopo che dobbiamo parlare poi in seguito, è la crittografia a chiave asimmetrica. Non starò qua a dirvi come funziona, ma basta citare soltanto due aspetti fondamentali. Si basa su una coppia di chiavi, chiavi sono delle sequenze di bit, delle sequenze di informazioni, che un'informazione che viene cifrata, quindi resa in maniera incomprensibile per mezzo di una di queste chiavi, può essere decifrata soltanto con l'altra. Quindi anch'io, se cifro una cosa per farla vedere soltanto a un mio amico, dopo averla cifrata io non posso più ridecifrarla, perché non ho la chiave per poterla leggere. Quindi in questo caso la crittografia mette il controllo della possibilità di fruire delle informazioni nelle mani di chi conosce la chiave di decifratura. Per quanto invece riguarda il discorso della protezione delle informazioni e quindi dei diritti di chi ha creato certe informazioni, la legge a cui si fa riferimento, la legge base a questo riferimento è la legge quella sul diritto d'autore del 22 aprile 41 numero 633 e successive modificazioni, che essenzialmente dice che ci sono due tipi di diritti, la dico in breve, uno di tipo morale, quindi che riguarda la paternità dell'opera, che sono questi diritti sono inalienabili, cioè rimangono sempre all'autore che ha creato l'opera. E hanno durata illimitata, quindi una volta che io creo qualunque opera, sarò io riconosciuto come autore e il mio riconoscimento in quale autore durerà all'infinito. Mentre ci sono i diritti di utilizzazione economica, che sono invece cedibili, nel senso io posso in qualche maniera dare ad altri i miei diritti di utilizzazione economica dietro compenso o meno, e hanno una durata al momento fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, 70 anni dopo la morte dell'autore, non da quando è stato scritto, ma comunque 70 anni dopo la morte, quindi per tutta la vita più 70 anni dopo. Sembra quasi un diritto dinastico, perché io faccio un'opera, mi viene riconosciuto, posso sfruttare economicamente quest'opera per tutta la mia vita, dopo la mia morte i miei eredi per 70 anni potranno sfruttarla. Questo è quello che succede in Italia. In America dovrebbero essere 90 gli anni, si parla di portarla per un periodo illimitato. Sempre sul discorso della protezione dei diritti, vediamo come si sta muovendo, come funziona il discorso. Cioè, la Società Italiana degli Autori Editori, o SIAE, per chi penso che tutti conosciate, che sapete esiste, gestisce e amministra i compensi relativi al diritto d'autore, anche se non è chiara come vengono ripartiti poi questi proventi tra gli iscritti alla SIAE. Si è parlato anche dell'introduzione di brevetti software, per esempio in America esistono brevetti software, quindi software brevettabile. Brevettare il software però, cosa significa? Brevettare il software, come avete visto, sono le istruzioni che fanno funzionare l'hardware. Ma brevettare delle istruzioni è un po' come brevettare un teorema, un trattato di matematica. Sono delle istruzioni, è un po' come brevettare una ricetta. Quindi, quali sono i passi da eseguire? Questo, 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 questo. Brevettare queste istruzioni ha un po' poco senso. Ha invece senso brevettare le cose materiali. Brevettare una sedia specifica può avere un significato, un modello particolare può avere un significato. Brevettare l'idea di sedia, così che nessuno può più produrre una sedia, mi sembra una cosa che va in controtendenza a quello per cui sono nati i brevetti stessi. La sigla invece DRM, che sta per Digital Rights Management, mette sotto di sé tutti quei meccanismi per la protezione dei contenuti digitali, i meccanismi che sono un po' i sistemi che non permettono di fruire di certi contenuti se non con determinati dispositivi o sotto determinate vincoli. Per esempio il Content Scramble System che esiste nei DVD attualmente è un sistema di protezione di questo tipo. Il rootkit di Sony, che un paio d'anni fa ha fatto scalpore per la scoperta che era un qualcosa che si installava silenziosamente sulla macchina e funzionava in maniera un po' particolare, è un altro di questi meccanismi. È un po' questi meccanismi di DRM, di Digital Rights Management, estendono il concetto di copyright o di diritti di sfruttamento economico all'infinito, anche perché è difficile tener conto del tempo che passa. Per esempio, se io acquistassi un libro in forma elettronica protetto da un DRM, questo DRM, secondo me, e vorrei vedere se funzionasse così veramente, non scadrebbe dopo 70 anni dalla morte dell'autore. Primo, perché non sa quando è morto l'autore, magari è ancora in vita l'autore. Secondo, perché se così fosse, se magari l'autore è già morto e si sa già quando scadrà, se così fosse io potrei portare avanti l'orologio sul mio sistema in maniera da far capire a quel DRM che è già scaduto, e quindi il DRM mi potrebbe far copiare magari il contenuto del file. Quindi se questo lo facesse, chiunque potrebbe portare avanti l'ora sul proprio sistema, e quindi non può il DRM funzionare in quest'ottica, e quindi estende di fatto il copyright all'infinito. Una frase famosa che vorrei ricordare, che riporto qua in fondo, detta da un dirigente Disney nel 2005 a The Economist, a un'intervista di Economist, fa capire quanto i produttori ci tengano a questo discorso del DRM, che se i consumatori soltanto sapessero che esiste un DRM, cos'è e come funziona, noi avremmo già fallito. Quindi già anche questa storia di non dire che esiste questa cosa qua la dice lunga su questo fatto. Altri meccanismi, DMCA, la legge americana sul Digital Millennium Copyright Act, da cui è derivata l'OCD, oppure la stessa IP Red 2, tanto discussa ultimamente, sono tutte leggi che vanno nella direzione di proteggere i contenuti, proteggere l'autore, ma più che l'autore spesso si tratta di proteggere l'editore, perché all'autore il provento che riceve dando la sua opera a un editore è veramente esiguo. Sorvolo, poi se avete voglia ve lo leggete, un altro strumento per il controllo dei contenuti, o comunque che va in quella direzione, è il discorso dell'equo compenso, introdotto nel 2003, di cui la gente però ancora trovo non conosce un granché. Parlo con qualcuno e gli dico, ma lo sai che acquistando un DVD vergine paghi un tot perché c'è un sovrapprezzo imposto per legge dovuto al mancato guadagno da parte degli autori dovuto alla copia privata, non si parla di copia verso altri, ma la copia per se stesso, nel caso in cui mi si dovesse distruggere il disco per qualche motivo oppure non essere più leggibile, io mi faccio una copia privata. Ecco, secondo gli autori editori, questo è un mancato guadagno per loro. Non so che devo comprarne due copie per ascoltare quel disco, per esempio. Solo per citare l'importo, si parla dell'ordine di 73 milioni di euro incassati nel 2005. Da questo equo compenso, che non è pochissimo se guardate le cifre, 87 centesimi per un DVD scrivibile più IVA o 28 per un CD. La SEAE sta pensando anche di estendere questo discorso anche agli hard disk e chiavette USB, per chi fosse interessato, perché visto che ci si possono copiare anche lì i contenuti digitali. Brevemente, un'intervista di Giorgio Assumma, che è presidente della SEAE, pubblicata sulla stampa in marzo di quest'anno. L'intervistatore gli chiede: secondo lei è giusto pagare anche per copiare su CD e DVD foto di famiglia o archivi personali che non hanno niente a che vedere con contenuti protetti dalla SEAE? Risposta di Assumma: nessuno è riuscito a proporci un sistema valido per differenziare i vari usi del supporto, così la legge applica un criterio che apparentemente presenta discrasie ingiustificate, ma è inevitabile. Inevitabile? Vabbè, quindi la presunzione di innocenza si traduce in presunzione di colpevolezza. È come se io dicessi: siccome probabilmente tutti i cittadini italiani, magari qualcuno lo farà nel prossimo futuro, ruberà qualcosa, mettiamoli tutti in galera, così siamo a posto. Ma vabbè. Non solo, diceva, che chi acquista un brano o comunque vuole copiarlo su cassetto o masterizzarlo deve pagare un compenso. Dice: sì, i diritti d'autore non erano solo, ma tanti, leggere, riprodurre, eccetera, eccetera. Ma se uno compra una canzone per uso proprio, gli basta poterla ascoltare su qualunque apparecchio, perché il problema è quello. Io non posso metterla soltanto nel lettore di DVD da salotto, piuttosto che sul PC, eccetera. Io voglio poterla ascoltare dove voglio io. Io ho comprato, ho pagato il diritto all'autore o all'editore e posso volerne ascoltare su qualunque dispositivo. La risposta è: sono usi differenti, per ognuno si versa un corrispettivo. L'uso che faccio di un DVD o di un CD è quello di ascoltarlo, è uno solo l'uso, non è differente. Il problema è che bisogna acquistare più versioni per poterle usufruire su più apparecchi e ascoltarle con le stesse orecchie. Mi sembra che si sta andando in una direzione un po' strana, per non dire sbagliata. La curiosità che ho riportato in fondo è che i supporti protetti da questo tipo, quindi legali, non sono duplicabili, perché hanno magari protezioni di tipo DRM, e i contenuti sono fruibili soltanto da opportuni lettori, riproduttori. Mentre i supporti che contengono contenuti in maniera illegale sono duplicabili e si possono vedere ovunque. Quindi non so quanto meriti, tra virgolette, stare nella legalità, perché io compro qualcosa, ho pagato e non posso usufruirne come voglio io. Comprandone invece qualcosa in maniera illegale, non pago l'autore, ma lo posso usufruire come voglio io. La soluzione a tutte queste problematiche che sono sorte da parte dei grossi editori che vogliono proteggere il lavoro e le fatiche dei loro autori, che tanto si sono prodigati per fare le opere, ma che gli editori poco ricompensano, perché la grossa fetta la prende l'editore, che tra l'altro non ha l'inventiva, l'editore non ha avuto l'inventiva di creare l'opera, ha soltanto preso l'opera, l'ha impacchettata e l'ha diffusa. Questo è il suo compito. Mentre chi ha avuto l'idea, l'ha fatta e l'ha realizzata, mi pare che dovrebbe avere un riconoscimento superiore a chi l'ha impacchettata e diffusa. Comunque, a parte questo, la soluzione a tutto dovrebbe essere il trusted computing, di cui si è cominciato a sentir parlare un pochino in maniera un po' più diffusa un paio di anni fa, che la traduzione in italiano potrebbe essere informatica fidata, conosciuto anche con altri nomi come TCPA, Palladium, NGSCB, oppure, per dirlo come dicono gli americani, NGSCAB, la grande technology presidio, ha mille nomi questa tecnologia, o meglio sono tecnologie che si rifanno tutti alla stessa natura. Questa trusted computing è un meccanismo, un'idea avuta da un consorzio di aziende, il Trusted Computing Group, per dirla in parole povere, che è un consorzio no profit, così si legge sul loro sito, ma se andate a vedere, per essere gli iscritti, diciamo i promotori, mi pare ci vogliano $50,000 l'anno, essendo no profit, chiaramente c'è bisogno di $50,000 l'anno, e mi pare quelli, diciamo, che contano di meno, non mi viene il termine come li chiamano loro, mi pare siano sui $1,500 l'anno. Tra i promotori principali ci sono AMD, HP, IBM, Infineon, Intel, Microsoft, Sun e altri, nomi chiaramente di poco rilievo. Diciamo il 99,9% delle multinazionali di hardware e software mondiali. Gli affilati, i maggiori produttori hardware e software del mondo, lo scopo dichiarato, chiaramente, il miglioramento della sicurezza dei sistemi. Questo meccanismo. Vediamo che cos'è questo contrasted computing. È una piattaforma tecnologica che si appoggia sia sull'hardware, quindi su un chip, e sia su componenti software, driver, programmi e sistemi operativi, e specifiche tecniche. Specifiche tecniche redatte dal Trusted Computing Group. Se volete il sito è www.https, due punti, comunque ce lo lascio anche nelle slide, https://www.trustedcomputinggroup.org. I dispositivi coinvolti in questo, nel pensiero di chi fa queste specifiche, sono non solo i PC e tutti i derivati dei PC. E allora dice, sarà qualcosa che riguarda gli addetti ai lavori? No, c'è anche tutta l'elettronica di consumo, quindi cellulari, hi-fi, TV, videoregistratori, lettori DVD, eccetera, telecamere e quant'altro. Quindi tutta l'elettronica digitale. Le caratteristiche di base su cui si poggia il trusted computing sono essenzialmente, si potrebbero riassumere in queste quattro. L'IO sicuro, quindi tutte le informazioni che transitano sui bus del sistema, sulle linee del sistema, vengono cifrate per mezzo di una chiave che si chiama endorsement key. Quindi nessuno può vedere, può riuscire a capire cosa sta viaggiando sul sistema. Questo sì, può essere utile nell'ottica che ci sia qualche software che mi stia lì a vedere cosa passa sul sistema, può essere anche utile, però nel caso anche dell'amministratore del sistema, neanche l'amministratore del sistema può vedere cosa passa, perché vediamo poi l'endorsement key, chi ce l'ha in pugno. Vi ricordate, vi ho detto, con la crittografia il controllo ce l'ha chi controlla la chiave di decifratura, e casualmente non sarà, almeno così si sembra, l'amministratore del sistema. Poi, il memory curtaining, un altro meccanismo che protegge in maniera hardware la memoria. Quindi sarà impossibile per qualunque processo poter accedere a parti di memoria a lui non dedicate. Questo già accade nei sistemi attuali, nei sistemi operativi attuali, però avviene via software. Questo meccanismo sarà fatto via hardware. Il punto di il rovescio della medaglia lo vedremo nelle slide successive. Il Sealed Storage, tradotto anche memoria sigillata, è un meccanismo che consente di accedere alle informazioni memorizzate sul disco, per esempio, soltanto se il sistema si trova in un determinato stato. Questo vuol dire, ad esempio, che informazioni salvate, documenti salvati con un editor di testo, per esempio, le dico uno a caso, Microsoft Word, scritte sul disco, saranno fruibili soltanto attraverso lo stesso programma, quindi dallo stesso utente, con lo stesso programma. E questo vediamo che implicazioni può avere. La remote attestation, quindi un meccanismo che è un meccanismo di rilevazione dal remoto, quindi da altri, dello stato della mia macchina, è quello, diciamo, un po' più discusso come sistema, perché consente ad altri di rilevare appunto che cosa sta girando sulla mia macchina, o comunque capire lo stato di affidabilità della mia macchina. In parole povere, il cuore di tutta questa tecnologia sta in un chip che va sotto la sigla TPM, Trusted Platform Module, che racchiude tutte queste caratteristiche, vediamo qua, e in particolare la endorsement key. La endorsement key è la chiave di cifratura e decifratura, quella coppia di chiavi, perché questo si basa su un meccanismo di cifratura chiave asimmetrica, e la chiave privata non verrà mai fuori da questo chip. La chiave privata viene messa durante il processo di costruzione del chip è univoca per ogni chip, quindi in qualche maniera anche se si usa per cifrare qualcosa si può riconoscere chi l'ha cifrata e quindi risalire eventualmente la macchina, perché nessuno mi garantisce che dopo aver prodotto il chip qualcuno si dimentichi che chiave è associata a quel chip, nessuno me lo garantisce. E questa chiave chiaramente non è sotto il controllo dell'amministratore, perché si perderebbe, altrimenti chi produce questi chip o chi vuole attuare questo meccanismo di controllo perde parte del controllo. Nelle specifiche prodotte da Trusted Computing Group, devo dire nella versione 1.2, si dice che l'endorsement key può essere rigenerata dall'amministratore. Può essere rigenerata dall'amministratore e quindi si andrebbe incontro all'acquisizione di potere da parte dell'amministratore soltanto se l'endorsement key precedente era generata in un certo modo. Quindi se il produttore ha diciamo nella sua benemerita volontà ha generato questo endorsement key in maniera opportuna, l'amministratore del sistema, una volta che ha acquistato il sistema, può sperare di poterla modificare e quindi rendersela personale e diciamo privata sua, altrimenti no. Il meccanismo di rendere questa sicurezza del sistema è essenzialmente che ogni processo dall'avvio del sistema viene verificato. Se soddisfa certi requisiti viene ritenuto affidabile da questo meccanismo, da questo Trusted Computing, da questo TPM, e si passa alla parte successiva. Dall'avvio il BIOS sarà sicuramente fidato, perché anche il BIOS deve far parte di questo meccanismo, ci deve essere un BIOS apposta. Dopodiché, verificato che il BIOS sia compliant con le specifiche, farà partire il bootloader verrà verificato che è quel programma che vi fa partire il sistema sulla macchina, verrà verificato che quel programma sia compliant con le specifiche, se lo è verrà lanciato in esecuzione il sistema operativo, anche questo verrà verificato che il sistema operativo sia compliant con le specifiche, dopodiché il sistema operativo potrà lanciare le applicazioni, per lanciare le vostre applicazioni verificherà che siano compliant con le specifiche. Tutto questo, se in uno di questi punti, di questa scaletta, non risulta la compatibilità con le specifiche prodotte da Trusted Computing, il sistema non si fermerà, non è che si blocca lì, però cambierà lo stato da trust in non trust. E il fatto di avere un sistema da lì in poi in uno stato non trust potrebbe anche essere in qualche maniera, come si può dire, non proprio utile per l'utilizzatore. Poi vedremo magari qual è la differenza. Allora, quali sono le osservazioni che si possono fare su questi meccanismi del Trusted Computing? Il primo punto è che il Trusted Computing è una tecnologia attualmente presente, non si sta parlando del futuro, si sta parlando di oggi. Il TPM è già presente su molti modelli di PC che si trovano in commercio. La protezione della memoria, per esempio, potrebbe presentare problemi nel debug del software, quindi nelle operazioni di verifica se il software sta funzionando correttamente o meno, nelle fasi di test, perché neanche il sistema operativo, vi ricordate con il discorso della protezione della memoria, può accedere a certe zone di memoria, neanche il sistema operativo, perché è trattato come tutti gli altri processi. Il meccanismo di attestazione remota fa perdere il beneficio della non conoscenza del software che gira sulle macchine. Si parla di beneficio di non conoscenza perché la non conoscenza del software limita il controllo che un utente può avere sugli altri. E il Silent Storage...
Facciamo questo di Marco per ricordare che l'orario è...
È scaduto?
Sì.
Vado via. Ma per esempio, invece, come si diceva prima, i dati salvati da certi programmi saranno fruibili soltanto con quei programmi. E questo potrebbe portare a delle possibili pratiche anticompetitive. Chiaramente per un'azienda che ha prodotto migliaia di documenti con certi programmi sarebbe impensabile migrare ad altri applicativi perché potrebbe riaprire quei documenti soltanto con quei programmi. In più tutte le considerazioni che un po' faceva Mayhem nella sua presentazione, che a parte che l'implementazione delle specifiche il Trusted Computing Group la lascia ai produttori, quindi lui dà il consorzio dà delle linee guida, ma l'implementazione specifica viene lasciata ai produttori. Il problema è che non abbiamo la sicurezza che non esistano backdoor, chi è che stabilisce qual è il software che deve essere ritenuto affidabile da quello che non deve essere ritenuto affidabile e quindi può essere fatto girare sulla mia macchina senza compromettere la trustness della mia macchina, e il discorso che il legittimo proprietario della macchina viene considerato come un amico del sistema. Insomma, se tutta questa gente, quindi produttori, non si fidano dei proprietari dei sistemi, perché i proprietari dei sistemi dovrebbero fidarsi dei produttori? Uno degli esempi più diciamo di questo periodo, che è il Digital Video Broadcasting, che è il sistema di trasmissione dei segnali video digitali, diventerà in Italia legge dal 2009 l'unico sistema per trasmettere segnali televisivi. Il discorso è che questo DVB, che è prodotto, che è lo standard definito da un DVB Project, che è un consorzio anche qui chiuso da 250-260 aziende, insomma una brutta copia o una bella copia, non lo so, una copia comunque del Trusted Computing Group, se si può vedere, leggere tra le righe. Anche qui producono standard, li fanno loro, tutti si devono aderire a questi standard, è un consorzio chiuso di aziende, i maggiori produttori hardware del mondo. E cosa fanno? In particolare hanno fatto uno standard, per riallacciarsi al discorso del Trusted Computing, hanno fatto uno standard che si chiama CPCM, che a breve che chi vorrà trasmettere dovrà acquisire, che praticamente pone tutti questi divieti di registrazione di trasmissione, divieto di copia di contenuto digitale, divieto di trasferimento da trasmissione da un ricevitore a un altro addirittura, divieto di condivisione dei contenuti con altri che risiedono nello stesso appartamento. Vabbè, obbligo dell'aggiornamento del dispositivo, perché chiaramente se mi cambiano qualche specifica io devo ricomprarmi la TV, perché sennò non vedo più i programmi, per esempio. Oscuramento di trasmissione in chiaro, perché la cifratura dei segnali avverrà in maniera praticamente ubiqua. Quindi da tutto questo cosa possiamo tirar fuori? I possibili scenari sono questi, che i legittimi proprietari non avranno più il pieno controllo dei propri dati e dei propri dispositivi. Ci potrà essere una censura dei contenuti digitali, magari ritenuti scomodi da qualcuno, tipo siti web o documenti. Qui ne ho citati un paio, se andate a vedere è interessante vedere come si stanno muovendo le diatribe in questi casi. C'è la possibilità di fidelizzare in maniera forzata i clienti dei propri software e l'impossibilità, per esempio, di cambiare canale TV durante la pubblicità, per saltare la pubblicità. Questo, per esempio, sembra stia divenendo un dato di fatto nelle prossime trasmissioni digitali. Anche qui ricordiamoci sempre di utilizzare termini, ne pongo un paio di termini, in maniera opportuna. Furto, quando si dice i pirati che copiano i film fanno un furto, oppure che copiano qualcosa fanno un furto è più per qualcosa di un bene materiale, perché se io sottraggo un bene materiale da una persona A e lo acquisto per me e lo prendo per me, quello è un furto, perché la persona che aveva il bene materiale non ce l'ha più. Ma se io faccio una copia di quello che c'ha la persona, la persona continua a avere la propria copia della cosa, quindi è una copia, cioè usiamo il termine copia, non usiamo il termine furto per questi casi, al di là del fatto che ci debba essere un compenso economico del fatto che io ho preservato una copia, e va bene, però non usiamo furto in maniera magari non proprio propria. E il discorso sulla proprietà intellettuale, anche lì si usa un termine, proprietà intellettuale, che raccoglie sotto di sé un insieme di componenti che sono diverse tra loro, copyright, brevetti, marchi, eccetera, e sono regolati da leggi diverse. Quindi chiamare proprietà intellettuale in maniera generica, anche lì si tende a fare confusione. Vi lascio con questa frase, anche questa purtroppo ripresa dalla presentazione di Maiem, però io l'ho scritta in italiano, quindi diciamo più comprensibile. Chi è disposto a rinunciare alle proprie libertà fondamentali in cambio di briciole di sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Questo Franklin ci ha detto. Quindi che cosa si può fare nei confronti di queste tecnologie che ormai sono dovunque? Sicuramente informarsi è il primo passo, dopodiché divulgare l'informazione, e quando si fanno gli acquisti dei dispositivi digitali, ricordiamoci che se non si desidera avere un TPM, quindi un chip che ci controlli quello che facciamo sul nostro dispositivo, non acquistiamolo. Chiediamo, ma questo dispositivo ce l'ha il Trust Computing, è compliant al Trust Computing? Se il venditore non lo sa, evitiamo di comprarlo, oppure ci documentiamo in altre maniere. E ricordiamoci che noi siamo i clienti, quindi se noi decidiamo di non acquistare, e molti decidono di non acquistare, i produttori non vendono. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di aiutare i gruppi e le associazioni che fanno informazione in questo caso. Per esempio, io rappresento no1984.org, che è nato da un paio d'anni e fa informazione in questo frangente, insomma. Ci sono delle domande?